Qua è bellissimo. Quando siamo nel fuori onda si continua a parlare di calcio, di giocatori che ragionano, che sono due passaggi.
Andrea trasmette proprio calcio, proprio,
bello questi pomeriggi calcio,
bellissimo,
a Maracanã, dove si parla tanto di calcio, mi piacciono tantissimo. Stavamo parlando di grandi talenti, di giocate sorprendenti. Allora,
di campioni,
Stefano Palomeni, Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst, è qui con noi.
Buon pomeriggio, ragazzi.
Allora, facciamo una cosa: prima abbiamo affrontato un po' l'argomento Marsiglia, andiamo al Bayer Leverkusen, i campioni di Germania. E vado a dare il buon pomeriggio, così ce li facciamo proprio presentare. E voglio sentire anche il vostro pensiero qui in studio. Giorgio Dusi, gol.com e Tutto Sport. Ciao, Giorgio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, c'è questa sfida della Roma contro il Bayer Leverkusen. Faccio un po' una fotografia del Bayer, punti di forza e dove, diciamo, può soffrire la Roma questa squadra, Giorgio?
Guarda, parlare di punti di forza di una squadra che ha vinto 38 partite su 46 giocate, le altre 8 le ha pareggiate, c'è l'imbarazzo della scelta. No, guarda, la cosa più incredibile, secondo me, che ha fatto il Leverkusen quest'anno è il fatto di aver eliminato quelli che negli ultimi anni sono stati i punti deboli, che detta così sembra una cosa banale, però sai, ci sono sempre quelle squadre che hanno quelle caratteristiche che sembrano quasi roba quasi atavica, che te la porti dietro da sempre, no? Il Leverkusen ha sempre avuto questo peso di squadra pasticcione, di non riuscire a vincere, e in un modo o nell'altro ci ha sempre tenuto fede. Poi è arrivato Xabi Alonso, che ha portato una nuova mentalità, ha portato un nuovo modo di approcciare, ha migliorato i singoli giocatori, ha tolto le lacune ai singoli giocatori, e in questo momento il Leverkusen di punti di forza ne ha talmente tanti che forse quello che mi viene in mente per riassumere è dire certezze, perché Leverkusen ha costruito una serie di certezze tecniche, tattiche e anche di mentalità, di testa, di fiducia, che in questo momento non so chi altri possa avere in Europa, e i risultati sono di a testimoniarlo, perché insomma, come dicevo prima, su 46 gare stagionali, 38 vinte, 8 pareggiate, giocando praticamente sempre ogni 3 giorni, insomma, è tanta roba.
Lì non chiedono spostamenti.
Non hanno chiesto spostamenti, anche perché sostanzialmente da quando è cambiato la Bundesliga, a metà aprile sostanzialmente, il loro pensiero è solo sull'Europa League, perché poi avranno la finale di Coppa di Germania, che come in Inghilterra chiude la stagione, cioè sostanzialmente l'ultima di campionato è un weekend prima rispetto alla Serie A, e poi l'ultimo, quando la Serie A giocherà l'ultima giornata, in Germania si gioca la finale di Coppa Nazionale.
Giorgio, proprio, e poi voglio sentire Stefano Palomeni e Andrea Piervincenzi, è nettamente, cioè, più forte di quella che aveva affrontato la Roma come squadra? Non c'è proprio paragone?
Rispetto all'anno scorso, intendi?
Sì.
Sì, non c'è paragone, perché l'anno scorso venivano, anche pensando al percorso, no? Perché alla fine poi ogni squadra è frutto di un percorso. Il percorso che ha fatto, che ha cominciato Xabi Alonso quando è arrivato a ottobre, aveva come tappa intermedia quella doppia sfida lì con la Roma. E in questo momento, rispetto a quella squadra lì, oltre ad essere cambiati alcuni giocatori chiave, è proprio una questione di certezze costruite in questo anno qui. L'anno scorso mi ricordo ad esempio giocatori che perdevano la testa al primo contrasto, quando la Roma prova a perdere tempo, situazioni che quest'anno difficilmente si ripeteranno, perché questi giocatori qui hanno una consapevolezza diversa, e chi gliela dà questa consapevolezza? Ovviamente l'allenatore, che è uno che ha fatto la carriera che ha fatto, e c'è poco da dire, insomma.
Stefano, in Palomeni, sfida con gli invincibili l'abbiamo titolata oggi, la Roma contro gli invincibili.
Sì, ha detto bene Giorgio, insomma, c'è da aggiungere altro, poco altro, se non che 21 partite su 46, no? 46 partite che non perde, dura l'imbattibilità 46 partite, 21 le ha rimediate, le ha vinte oltre il 90esimo. Quindi ci possiamo anche scherzare sopra, la fortuna, eccetera, eccetera, una squadra che ci crede fino in fondo ha una forza, e questa forza è proprio nelle parole dette da Giorgio, c'è una maggiore crescita in tutto, un capolavoro ha fatto Xabi Alonso. Però secondo me la Roma si può infilare in quei momenti, insomma, ha vinto un titolo, non dico che c'è un rilassamento a livello inconscio, però qualcosa perdi nella tensione, nell'aderenza, e la Roma deve sfruttare questo piccolo vantaggio. Per me non è un vantaggio l'aver vinto in anticipo il titolo per questo tipo di sfide. La Roma invece ci arriva con tutta magari una pressione diversa, come un funambolo su una fune, cioè nel senso può prendere tutto e può perdere tutto. Puoi prendere una coppa, la qualificazione in Champions, puoi perdere una coppa e perdere la qualificazione in Champions in campionato. È consapevole di questo e quindi darà il massimo, soprattutto nella doppia sfida. Ecco, però secondo me Xavi Alonso è cresciuto e ha fatto crescere questo gruppo sotto il profilo della interpretazione della gara, cioè questa squadra è diventata molto più forte, quello che ha detto Giorgio lo condivido, però ci aggiungerei questo, cioè che riesce a sviluppare il piano gara in modo diverso, l'interpretazione, e a segmentare i vari settori dei 90 minuti con le alternative che sono fortissime, funzionali, tutte ad altissimo livello. Cioè la grande stagione di Grimaldo e di Frimpong, Grimaldo è un titolare, cioè c'è un asse Palacios, Xhaka, Grimaldo, Virs, questo è l'asse un po' della squadra con i due centrali che non cambia mai, se non un terzo a braccetto a sinistra o a destra, in Capie o Stanisic, che però in Coppa io mi aspetto per esempio domani delle sorprese sotto questo punto di vista. Magari non si verificheranno, però tipo contro West Ham, Giorgio correggimi se sbaglio, Stanisic l'alzata a destra giocandosi Frimpong, Ladli e Boniface, poi nella seconda parte della gara, cioè dando qualità a strappi, giocando con Virs e Teia, che è un nigeriano, un trequartista veloce dietro la prima punta che è Chic. Cioè, quindi alterna davanti il blocco, i Palacios e Xhaka rappresentano l'ossatura, Grimaldo intoccabile, però poi a destra magari col doppio centrale, no? È un pochino più difensiva la partenza della gara, all'inizio gara. E io credo che poi a ritorno un altro Bayer Leverkusen un pochino più con Adli, con altri giocatori, con l'uno contro uno, con lo strappo, con la qualità. Però in casa secondo me la prima, non mi sorprenderei se Xavi Alonso optasse per questo tipo di tattica, non conservativa che si chiude, però con a destra uno Stanisic sopra sulla linea dei centrocampisti. Non so Giorgio che cosa ne pensa, ma anche Andrea, però credo che
secondo me Stefano, intanto parliamo di un allenatore molto evoluto,
esatto,
Xavi Alonso, e quindi quello che dici te può succedere, perché ti giochi anche quando si allargano le maglie,
cioè lui con West Ham fa giocare Odilon nel terzetto dietro e Stanisic che di solito
lo alza.
E Frimpong se lo gioca poi,
perché di solito lui gioca con durante la gara costruisce o a 4-3, poi c'ha Frimpong o Stanic, gli fissano un po' l'ampiezza. Esatto. Grimaldo invece è un giocatore chiave, perché chiave. È anche il giocatore che costruisce, esatto, che distribuisce, e poi c'è questa interazione dalla tre quarti in poi, tutti questi passaggi vicini che ti permettono di riconquistare la palla immediatamente, perché sei in tanti, quindi persa palla fai la riaggressione, che è una cosa che gli funziona molto. Però per la prima volta incontra una squadra, secondo me, che ha 4-5 giocatori che veramente anche loro sono dei figli,
esatto,
di
cioè, esatto.
Cioè Dybala è un giocatore che dopo 10 minuti di partita ti va a esplorare delle situazioni che altri giocatori non fanno. Cioè Dybala è un giocatore, quello che dicevi prima di Totti, fuori onda. Questi hanno il calcio in testa, sono molto geometrici.
I metri del campo li conosco, cioè la geometria.
Quando tu hai Dybala ti infila una palla da 40 metri e ti mette in porta Lukaku. È una situazione che il Leverkusen non ha la capacità di difendere, perché quella combinazione che fanno due grandi giocatori, uno di grande passo e uno di grande qualità, in Bundesliga non la trovi. Perché trovi solo il Bayern che ha quella qualità, le altre squadre sono tutte inferiori.
Ci sta vivendo un momento, Giorgio, non so, però con lo Stoccarda li ho visti un pochino
in difficoltà. Giorgio?
Sì. Ma guarda, ma io sulle ultime due partite di Bundesliga sinceramente non do neanche troppa considerazione, perché alla fine, come dicevate giustamente, dopo che vinci il titolo, cioè, se andiamo a vedere i risultati, effettivamente sono tre pareggi le ultime tre partite, peraltro tre pareggi strappati dopo l'86esimo, come dicevate prima, 21 gol dopo l'86esimo, di cui 15 decisivi, cioè sono numeri folli. Ma diciamo che la cosa più interessante è che la mossa Stanisic l'ha fatta anche contro il Bayern Monaco ed è stata decisiva, perché Stanisic ha segnato il gol dell'1-0 nello scontro diretto, quindi è una mossa che potrebbe ripetersi, sono d'accordo su questo, e sono molto d'accordo anche sul discorso che quest'anno il Leverkusen ha mancato un po' quel test lì, che poi alla fine io lo chiamo un test Champions League, in cui affronti squadre che non ne affronti tutti gli anni, che però hanno quel qualcosa in più magari rispetto alle squadre di, diciamo, dal quarto posto in giù della Bundesliga. Con lo Stuttgart secondo me è una partita molto significativa, quella Roma potrebbe prendere esempio, non è tanto l'ultima di campionato ma quella di Coppa di Germania di un paio di mesi fa, che Leverkusen ha vinto tanto per cambiare al 90esimo dopo essere stata anche sotto, tanto per cambiare, perché anche questa è abbastanza una costante. Ecco, il Leverkusen ha fatto fatica perché lo Stuttgart andava a prenderlo alto, non gli lasciava spazio. Se ti abbassi contro il Leverkusen sei finito. E questo fatto di segnare tanto nei minuti finali alla fine è anche indicativo di questo. Le squadre difendono il vantaggio, difendono il pareggio, si chiudono, e Leverkusen è una manovra talmente avvolgente, capace di essere pericolosa sostanzialmente in ogni modo, sia sulle fasce che per vie centrali, che insomma se ti chiudi uno spiraglio in qualche modo.
Questa è la chiave, questa che dice, è la chiave secondo me che De Rossi starà studiando in queste ore con lo staff, perché è la cosa più importante, decidere o far decidere anche ai calciatori durante la partita se cambiare, quindi i famosi segmenti, cioè capire vado o sto, cioè gioco più a zona e copro gli spazi e vado più sull'intercetto, o vado a prenderti alto uno contro uno sperando di vincere i duelli essendo più aggressivo.
Per me questa squadra
è una chiave, sarà la chiave, sì, della partita, perché
per me questa squadra gli devi levare il possesso e poi soprattutto devi alzare i ritmi, giochi in casa.
Quello che dice Giorgio, che forse la conosce meglio di noi, questa cosa di avvolgere le squadre quando tu ti difendi basso, questa capacità di avvolgere la squadra avversaria, ora ce l'hanno in pochi. Il Bologna perché ha sofferto con l'Udinese? Perché l'Udinese ha fatto blocco basso, il Bologna non ha tanta fame dentro l'area, Zirkzee è un po' morbidone dentro l'area, non è cattivo, non è riuscito a sfondare, non è riuscito a avvolgere e quindi ha sofferto. L'Inter è un'altra squadra che se ti difendi col blocco basso sa muoverti, arriva con Di Marco, poi col bastone, poi ti apre, poi è una qualità che se Leverkusen ne ha, io non la conosco così bene da dire questa cosa qui, se ha è giusto quello che dici te Steph, alzare i ritmi, andare uno, sì, contro uno e vincere i duelli finché reggi. Quando non reggi più, ecco lì la lettura in campo dell'allenatore, del giocatore, i Paredes, capito, questi qua.
Ma anche i momenti di sofferenza.
I momenti di sofferenza devi fare quello che hai fatto col Milan.
Secondo me sì.
Ti abbassi, blocco basso. E
però giochi in casa, il pubblico a favore, devi alzare i ritmi e togliergli il possesso.
Prima di salutare Giorgio Dusi e ringraziarlo ovviamente perché è stata una piacevole chiacchierata, vi ho ascoltato veramente con grandissimo piacere in questa analisi di campo che state facendo. Giorgio, naturalmente ci sarà un impatto, diciamo così, da parte del Bayer Leverkusen, anche voglia di riscatto, no? Rispetto a quello che è successo l'anno scorso,
la famosa esultanza del 10 di Alonso.
Sì, volevo no, andare allora, a
su quella, diciamo che secondo me si sono costruite un po' troppe cose, nel senso che secondo me è naturale che quando vieni eliminato, come è stato eliminato il Leverkusen l'anno scorso, giocandoti fino al 195esimo minuto della doppia sfida, prendendo pali, sfiorando il gol, giocando una sfida che poi perdi di nervi, perché la Roma quella doppia sfida lì l'ha vinta di nervi e di testa. Secondo me è normale che poi nel momento in cui puoi riaffrontare quella squadra l'anno dopo, un po' di voglia ce l'hai, certo poco furbo il bici di Xavi, che evidentemente non è furbo come Xavi, a fare quel gesto davanti alle telecamere, probabilmente questo sì. Però io penso che al di là del fatto, cioè, non credo che vedremo un Leverkusen offuscato dalla fame di rivincita, mettiamola così, ma semplicemente perché Xabi Alonso è un uomo troppo intelligente per farsi distrarre da queste cose, e vista la presa mentale che ha avuto sulla squadra, come dicevamo all'inizio, insomma dubito fortemente che il Leverkusen si perda in questa cosa qui. Mi aspetto veramente una doppia sfida comunque molto bella, cioè io credo che l'anno scorso c'era una squadra che giocava troppo a pallone e forse una che giocava troppo poco a pallone. Quest'anno sono due squadre invece che giocano nella maniera giusta a pallone, secondo me, quindi penso che
bella sfida.
Vedremo
come Giorgio, come cifra tecnica, cioè valore, sì, la qualità dei calciatori, chi prendi te? Più forte la Roma o più forte la Leverkusen?
Allora, se devo fare un valore assoluto, ma la soluzione è molto diversa, perché poi se andiamo a vedere, no, quelli della Roma, tanti hanno anche un passato, cioè ad esempio il Sharawi comunque ha 15 anni di carriera alle spalle, e il pari ruolo di El Sharawi, chi può essere? Ma facciamo anche il paragone di Balabir, hanno 10 anni di differenza. Io magari in questo momento prendo Birs perché so che per 15 anni mi metto a posto, però come fai a ignorare i 10 anni che ha fatto di base altissimo livello? Secondo me sono due squadre tanto tanto diverse, e per questo sinceramente faccio fatica a dire prendo uno o prendo l'altra. Poi se devo guardare al percorso di quest'anno è difficile non scegliere il Leverkusen o non mettere un po' più il Leverkusen un pochino più in alto sulla bilancia. Però penso che questa partita sia molto bella anche per questo, questo gap comunque che metto tra due squadre, una molto esperta che è la Roma e una che di esperienza comunque nemmeno ma la sta facendo, detto che poi comunque per inciso quelli che hanno cambiato la stagione del Bayern sono gli esperti, Giaca per dirne uno, certo. Hoffman per dirne uno, i gol di Schick che comunque definisco ormai alla sua età, quasi 28 anni, un calciatore esperto, insomma ecco, sono quelli che hanno fatto fare un po' il salto. Però dice, se devo scegliere in questo momento qua, prendo il Bayern, ma anche perché ve lo dico, mi ha divertito tantissimo quest'anno il Leverkusen, cioè l'ho visto tutte le volte, è stata una godura calcistica veramente, una cosa incredibile.
Giorgio, ti saluto con questa domanda di un ascoltatore di veramente sembra in un minuto, Lozek, che come mai c'è questo ascoltatore che stravede per questo giocatore, ma perché fa tutta questa fatica di imporsi?
Perché gli altri sono più bravi di lui, molto semplicemente. È rimasto un po' mezzo giocatore. Beh, purtroppo
credo che sia una spiegazione dove non si può aggiungere nulla.
Ma sì, perché poi alla fine il Boniface ha avuto un impatto fisico, tecnico sulla squadra incredibile. Schick comunque i suoi gol quando è stato chiamato in causa li ha sempre fatti quando è stato bene, e quest'anno è stato abbastanza bene, quindi lui purtroppo è rimasto un po' fregato. Poi anche il modulo, hanno provato a metterlo da punta ma non rendeva tale come doveva fare una punta, hanno provato a metterlo largo ma troppo fisico per stare largo, mezzo giocatore in questo senso qui, non per certo. Talento, però chiaramente fatti pochi, quindi insomma
si è un po' perso.
Ci credono ancora.
Bene, Giorgio, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie per essere stato con noi, Giorgio Dusi, veramente buon lavoro, a presto, un abbraccio.
Ciao Giorgio.
Grazie.
Ciao
a voi,
Giorgio,
bello parlare di calcio. Ciao,
sempre calcio. No, sono dei pomeriggi veramente, delle volte parliamo di polemiche e basta, invece quando parliamo un po' di campo, devo dire che mi piace moltissimo. C'è un'osservazione che ti fanno, Andrea, un ascoltatore, non è d'accordo con quello che hai detto. Quella qualità la trovi ad esempio a Lipsia, a Dortmund. La Bundesliga è sempre sottovalutata quando statistica alla mano è il campionato da cui la Premier attinge di più.
Per me la Serie A è più forte, non so che ne pensi, cioè secondo me in questo, no, la Serie A, le prime 10 squadre della Serie A quest'anno sono veramente forti tutte quante, le prime 10, mentre le altre 10 mi sembra una 1 e una 2. Questo è il problema della Serie A, ragazzi.
Bravissimo Andrea, sei in grande forma.
No, perché quello che succede dalla parte destra della classifica è una roba tremenda.
Ma da anni che è così, però
è una cosa proprio anni. A livello tecnico
c'è una 1 e una 2, sì.
C'è una 1 e 2.
No, ma tu dici che c'è questa con la Bundesliga, sì, questa differenza.
Sì. Noi siamo più forti.
Più forti?
Inter, sì. Milan, Juve, vabbè, Roma,
i numeri dicono
Lazio.
Questo, eh?
Perché da 2-3 anni è così.
Siamo più forti quando i numeri schiacciano le parole, c'è poco da dire.
No, siamo più forti anche perché certe città non ce l'ha la Germania. Cioè, come si vive il calcio?
Stavo ripensando al Dortmund, Roma. Che ha affrontato il Milan, giusto? Nel girone?
Ma il Milan ha avuto fatto 0-0 lì, ma si è mangiato. Sì, si è mangiato l'inverosimile. Ha dominato, anche il ritorno, insomma, avrebbe meritato il Milan.
Però ripeti
poi
10 volte, quella partita non finisce così.
No, ma la Juve...
Ma adesso, al di là di questo giochino, sono d'accordo. C'è una 1, una 2, e le squadre che... Cioè, non è caso che noi in Europa ci stiamo facendo rispettare alla grande.
Il fatto che vanno ad attingere dei giocatori, ci può stare anche che ci siano dei giocatori interessanti che uno li va a prendere, questo non conta con la qualità.
Però è un
campionato
estremamente tattico, molto complicato. In questo magari non c'è un grande spettacolo, proprio per quello che ha detto prima Andrea, Marco. Cioè, nel senso che c'è una 1 e una 2.
Beh, da noi sì, se tu
ci sono tante squadre in Serie A molto più vicine alla Serie B.
Questo è il problema vero. Certo.
Cioè il Parma, secondo me, arriva a tredicesimo, quattordicesimo.
Certo. Il Parma in questo momento è meglio delle ultime 5.
Delle ultime 5-6.
Vero, come qualità, io lo vedo spesso il Parma. Il Torino e la Fiorentina, queste squadre qui, c'è troppa differenza rispetto agli Empoli.
Arrivano sempre decimo.
In maniera tranquilla, capito? Non a caso quest'anno il Lecce e il Cagliari si vanno a salvare, perché addirittura ci sono squadre peggio di loro.
Sentite, Conte farebbe bene a prendere in considerazione Bayern Monaco oppure possibilità
Bayern
italiana?
Bayern Monaco.
Se arrivasse una proposta.
Puoi rifiutare, dai.
Però non cioè Conte è particolare, perché è legato a una metodologia di qualche anno fa, cioè fa tanto lavoro a secco, però i giocatori ti dicono
spiegalo agli ascoltatori,
vogliamo,
se me lo dice a me a secco
a secco nel lavanderia. Senso che la parte, soprattutto la parte fisica, viene curata senza il pallone perché ritiene che puoi raggiungere dei valori migliori che usando la palla, quindi ti fa fare un lavoro senza palla in linea a spingere, però il giocatore che ti dice è vero che perde un po' di qualità perché perde un po' di distanza, soprattutto all'inizio
con l'obiettivo di?
Con l'obiettivo di avere una capacità aerobica organica superiore durante tutto l'anno, però poi ti trovi l'intervista di Gazzi, di Kane, ti dicono con questo qua all'inizio fatichi tanto ma dopo voli, quindi tu devi rispettare il giocatore in quel caso lì. Sai che i giocatori quando parlano per esperienza sono davanti ai preparatori perché ti danno il feedback loro. Io parlavo l'altra volta con Cristian, con Terlizzi, l'ex giocatore.
Come no?
E mi ha detto: io ho provato tanti preparatori, molti negli ultimi anni della mia carriera mi facevano fare dei lavori integrati con la palla e io dicevo non raggiungo quella condizione fisica che raggiungo quando lavoro senza palla. No, ma sai, i dati dicono il GPS. No, te lo dico io che sto sul campo.
Certo.
Quindi Conte ha questa parte metodologica un po' vecchia, con Ventrone, però che funziona. Dal punto di vista di campo, secondo me deve correggere qualcosa. Cioè quel calcio molto codificato che fa lui, quindi non associativo, non di interazione, è un po' passato. Con lui funziona, di avere queste giocate preordinate, però non va tanto d'amore col calcio di oggi, capito? Non va molto
ma
d'accordo.
Magari...
E quindi
sono curioso di vedere Conte all'opera se magari in questi due anni, un anno e mezzo,
poi a livello... ha cambiato qualcosa.
Beh, sì, insomma... certo, poi, con lo staff e con tutto, però a livello di leadership.
Parlando che non gli abbia fatto male, perché poi sai, stare fermo oppure farti male.
Però insomma lui è uno che sta sempre sul pezzo, è
sì,
difficile
no,
che...
No, ma poi caratterialmente è
guarda,
tra i più forti.
C'è una certezza, un grande lavoratore, un grande professionista, non lo freghi. Cioè non si fa fregare anche, voglio dire, magari da queste nuove mode, da questi nuovi trend
sì,
che non vanno sottovalutati.
No, secondo me funzionano.
Funzionano.
Cioè non giocare bene secondo me ti porta a avere più risultati.
Esatto.
Fare un certo tipo di calcio. Sì, sì. Però Conte non ha mai sbagliato.
No.
Quindi anche se la sua metodologia non è molto attuale, o almeno non sembra così, è tremendamente efficace.
Sì.
Quindi è un allenatore che se va a Napoli poi ha una leadership. Quando entra in spogliatoio Conte... Non è quando come entra, con tutto rispetto, Calzona. Cioè, nel senso, ha una
che
presa sui giocatori
diversi.
Sì, però ha una presa sui giocatori Conte,
sì, certo,
pazzesca.
Certo.
Sì, 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 sarebbe una risposta.
Quindi
importante
chi lo
a tutto
prende
l'ambiente.
È un po' come l'oro. Nel senso, fai fatica, non perde valore. Oggi come oggi ha fatto sempre bene in nazionale, alla Juve,
no,
all'Inter.
No,
cioè, all'Inter comunque ha fatto fare un grande step.
I risultati prima o poi arrivano. Secondo
perché
me.
Secondo me lo step iniziale l'ha fatto fare Spalletti all'Inter. Non ce lo dimentichiamo.
Sì, sì, sì,
vedi
sì.
Marotta, no?
Perché Spalletti ha fatto Marotta, fare, ha riportato non solo in Champions l'Inter, ma ad esempio Brozovic fu una sua
intuizione.
Creatura, sua intuizione in quel ruolo. Quindi non ci dimentichiamo anche il lavoro di Luciano, che è la parte iniziale. E da lì poi è partito un po'
perché
tutto il
Marotta
discorso.
Perché Marotta ha preso Spalletti, poi ha preso Conte,
Inzaghi.
E poi ha preso Inzaghi. Tre allenatori
sì.
Italiani, Marotta sbaglia una volta ogni tanto, quindi devo dire che infatti l'Inter è poi in una crescita...
Infatti il miglior acquisto dell'Inter è stato Marotta.
Direi.
Poi da lì...
No, poi devo dire che Simone Inzaghi, se non c'è il Covid, probabilmente vince il campionato alla Lazio, perché faceva quattro gol a tutti quel
cioè,
periodo. Ti ricordi, no?
Cioè,
quando viene fermato il campionato, lui ovunque andava, 4-1, 4-0, cioè, 5-2.
No. Andava al trentesimo, era già quarantesimo, era già 2-0.
Ti ricordi? Trentesimo, 2-0.
No, stava proprio un'onda...
Ieri,
poi si è interrotto tutto e...
Marotta ha detto, mi sembra nell'ultima partita, ha detto questo ciclo è a metà. Ciclo Inter. È a metà.
Sì.
Noi abbiamo preso anche questa frase come passaggio, eccetera. È un ciclo a metà, quindi vuol dire che c'è ancora strada da fare.
No, poi ha capito probabilmente l'incidenza.
Cioè, non succede la stessa cosa che è successa al Napoli? Parliamoci chiaro,
no,
per andare, no?
No.
Dopo un anno
non
travolgente, credo. Perché il Napoli fece una stagione travolgente, no?
Non credo.
No. Ambienti diversi, poi comunque sono andati spesso in TV lui, Ausilio. Sembra che c'è proprio società, cioè non c'è la proprietà, ma quello che succede alla Pinetina, sì, sono bravi, lavorano.
Bravi.
E poi scusa, ma l'Inter l'Inter partirà ancora più forte, eh? perché di cessioni non se ne parla.
Cioè io credo, vabbè, che non possa disperdere Marco quella regolarità che ha dimostrato di avere in questa stagione in campionato. Poi,
io credo che qualche cessione ci sarà.
Sì, però che non crolla, cioè non vedo una
tu
squadra
dici,
che
non c'è un crollo, ecco.
Magari però, non lo, ripetersi è difficile, ma
Zirinski
troverà.
Zirinski e Taremi non ti danno già tanto, sì. Sì, sì.
No, ma a me ha colpito quel discorso che hai fatto oggi sui giocatori pronti, pronti o non pronti.
Non
esiste un giocatore pronto.
Non esiste.
Hai fatto una sottolineatura, secondo me
esistono giocatori bravi che possono,
esatto,
giocare fortissimi,
perché
bravissimi.
Scusate, che Thuram era pronto, giustamente, no. Thuram penso in pochi l'avevano visto,
cioè pronto, pronto
poi
puoi
ci
dire,
sono anche giocatori,
no,
pronti,
pronto puoi dire io prendo Kroos 3-4 anni fa, adesso è vecchio, 3-4 anni fa prendi il giocatore
Modric,
che lo metti là e quello, vabbè, grazie al cavolo, costa 100 milioni è pronto, certo. Ma per tutta l'altra fascia di giocatori
non ci
buoni,
sono pronti,
non ci sono giocatori, no, pronti.
C'è il lavoro.
Vlahovic, quando, ma guarda, io quando è arrivato Iagini con italiano, Vlahovic era pronto.
Ah,
no,
ma mi devo fermare,
lo trattavano
adesso
tanto bene Vlahovic.
Fermare. Aspetta, fermiamoci un attimo, ritorniamo subito. Che poi abbiamo anche un'altra parente. No, questo per sottolineare ancora il lavoro che ha fatto Inzaghi, che spesso, secondo me, non viene. Cioè, sento sempre dire: ma l'Inter c'ha la squadra forte. Sì. Però ripeto, ritorniamo un attimo indietro. Çalhanoğlu lo prende l'Inter, andava via a parametro zero. Non era il giocatore che voleva
una mezzala
tutti
di qualità, no?
Capito?
Tre,
cioè,
quarti.
Una mezzala, lui lo trasforma in un,
no,
in un play davanti alla difesa che diventa mostruoso.
È una squadra da 82 punti che te la porta a 92, cioè l'Inter vale 80 punti.
Certo. Poi, va però, bene, fermiamoci un attimo, torniamo subito.